Buonasera a tutti amici e benvenuti a questa puntata di Storie dal Mondo. Come potete vedere oggi non ho la giacca e la cravatta perché sono appena tornato dalla Grecia, dall'antica Macedonia. Chi è mio amico su Facebook ha potuto seguire il mio viaggio nell'antica Macedonia da Salonicco a Vergina e a Pella. Vergina è l'antica città di Ege, l'antica capitale della Macedonia e poi Pella, la capitale della Macedonia durante l'età ellenistica e il luogo dove è nato Alessandro Magno, il più famoso condottiero della storia, sicuramente, con Giulio Cesare e Napoleone, ma forse probabilmente ancora più famoso, ancora più grande e valoroso, tanto di Cesare quanto di Napoleone Bonaparte, appunto. Un viaggio che consiglio, c'è un volo diretto Ryanair che parte da Bergamo Orio al Serio, arriva a Salonicco affittando una macchina, Vergina dista 70 km, Pella 40 km. E quindi con Stefano Poma, il regista di questa trasmissione, di tutte le mie trasmissioni di Storia del Mondo, si era pensato di dedicare un ciclo di puntate alla storia macedone. E quindi cominciamo oggi con il mistero dell'omicidio di Filippo II di Macedonia, un altro cold case, un altro caso irrisolto dopo quello di John Fitzgerald Kennedy, e poi settimana prossima dedicare una live ad Alessandro Magno e poi una terza live a un tema che anch'io ho scoperto recentemente, ho approfondito recentemente, e cioè le guerre dei dialoghi, le guerre che i generali di Alessandro Magno fecero tra di loro, si combatterono tra di loro dopo la sua morte per spartirsi il grande impero che lui aveva conquistato e che poi si sgretolò letteralmente dopo la sua morte. E quindi non mi resta che iniziare a parlarvi di Filippo II di Macedonia, i cui luoghi ho appena visitato. Chi era Filippo II di Macedonia? Filippo II di Macedonia era il padre di Alessandro Magno, fu un re, un grandissimo re, un grande guerriero, un grande conquistatore. La sua fama fu purtroppo per lui oscurata da quella del figlio che lo superò in tutto e per tutto. Però, dico io, però non ci sarebbe mai stato un Alessandro Magno senza un Filippo II di Macedonia. In primo luogo, Filippo II regna per 24 anni contro i 13 di Alessandro, che diventa re a 20 anni e poi muore a 33 anni a Babilonia nel 323 avanti Cristo. Invece Filippo II fu colui che trasformò il popolo macedone da un popolo di montanari e di pastori in un popolo di grandi guerrieri. Fu colui che trasformò un piccolo regno in un grande impero, o meglio, fu colui che pose le premesse perché un piccolo regno come quello di Macedonia potesse trasformarsi nel grande impero che poi divenne con il figlio Alessandro, che era nella cronologia dei re macedoni Alessandro III. Filippo II di Macedonia era il figlio di Aminta III e di una delle sue mogli, Euridice. Dico una delle sue mogli perché tra i macedoni vigeva la poligamia. Pensate che Filippo II ebbe sette mogli e che Olimpiade, la madre di Alessandro Magno, era la sua quinta moglie. Filippo II era il terzo maschio, il terzo figlio di Aminta III e della moglie Euridice. Aveva due fratelli maschi maggiori, Alessandro e Perdicca. Quando morì il padre, diciamo meglio, divenne re suo fratello Alessandro I. Ma Alessandro I, scusate, Alessandro II. Alessandro I fu un altro grande re macedone, uno dei primi re macedoni a potersi chiamare veramente re e non un semplice capo tribù, perché inizialmente i re di Macedonia erano più dei capi tribù, venivano acclamati da un'assemblea di soldati o di cittadini, vivevano in case comunissime come i loro sudditi, la moglie addirittura cucinava. E Alessandro I fu appunto uno dei primi re a distinguersi dagli altri, a non essere un semplice, un mero capo tribù. Tra parentesi, fu alleato inizialmente di re Serse durante la seconda guerra greco-persiana, per poi però passare dalla parte opposta e diciamo tradire i persiani, perché la Macedonia inizialmente era un stato vassallo persiano, tradire i persiani per poi aiutare i greci contro il grande re, contro il gran re. E fu re filo ellenico, tant'è vero che riuscì a partecipare alle Olimpiadi facendo valere la sua discendenza dalla città di Argo. La casa reale di Macedonia si vantava di discendere da Eracle e quindi si vantava di aver avuto i propri natali nella città di Argo e non è un caso che si facevano chiamare Argeadi. E lui riuscì, sebbene molti elleni, molti greci non lo considerassero un greco, a partecipare alle Olimpiadi e quindi a far riconoscere, a far accettare anche la Macedonia come un paese greco. Anche se per i greci, per molti greci, pensiamo a Demostene e alle sue Filippiche contro Filippo II di Macedonia, i Macedoni furono sempre greci di periferia, greci periferici. E furono ritenuti da molti, sempre, da molti greci sempre dei barbari, dei meri e semplici barbari. Dopo Alessandro I ci fu un altro re filo ellenico, Archelao, e fu Archelao che spostò la capitale dell'antica Egea, oggi Vergina, nella città di Pella, dove nacque appunto Alessandro Magno, Alessandro Grande. Archelao era un re filo greco, invitò alla sua corte il Euripide, il tragediografo Euripide. E sta suonando il telefono fisso, purtroppo. Scusate per il rumore. E dopo Archelao, un altro re filo ellenico fu Aminta III. Aminta III, il padre di Filippo II di Macedonia e il nonno paterno di Alessandro Magno, perché suo nonno materno era Neottolemo I, re dell'Epiro, l'odierna Albania. E appunto, morto Aminta III, diventa re di Macedonia suo figlio Alessandro II, che era lo zio di Alessandro Magno, che nella cronologia dei re sarà poi Alessandro III, anche se tutti lo ricordiamo come Alessandro e basta, con l'appellativo Magnus il Grande, per le sue gloriosissime, incredibili imprese. E quindi Alessandro II viene però ucciso durante un banchetto da Tolomeo di Aloro, che era un nobile macedone e che era divenuto l'amante di sua madre Euridice. Pensate un po' che intreccio era beautiful. E quindi alla fine, ucciso in questo banchetto, Alessandro II formalmente diventa re il fratello minore Perdicca con il nome di Perdicca III, ma però di fatto governa Tolomeo di Aloro. E poi, quando Perdicca divenne abbastanza grande, ucciderà. Diventerà abbastanza grande, ucciderà Tolomeo di Aloro, divenendo re lui a tutti gli effetti. A questo punto, però, Perdicca III combatte contro gli Illiri, che erano un po' i nemici storici con i traci dei Macedoni, e muore in battaglia. E il figlio destinato a succedergli con il nome di Aminta IV è ancora minorenne, è ancora troppo piccolo per diventare re a tutti gli effetti, e quindi diventa reggente come suo tutore il terzo figlio maschio di Aminta III e di Euridice, Filippo. Filippo era stato mandato poco più che decenne come ostaggio a Tebe. Ed è a Tebe che conosce Epaminonda e Pelopida, i grandi condottieri tebani che sconfissero gli Spartani nella celeberrima battaglia di Leuctra. Ed è qui che impara le tecniche militari e di combattimento dei soldati tebani, che all'epoca avevano preso il posto degli Spartani come primi guerrieri di Grecia. E una volta tornati in Grecia, buon uso di questi insegnamenti e trasforma l'esercito macedone. Crea la falange macedone sul modello di quella tebana, però munendola di un'arma terribile, le sarisse, lance lunghissime, più di 5 metri, che resero la fanteria e la falange macedone praticamente invincibile. L'esercito macedone era composto da una cavalleria e poi dalla fanteria con le sarisse, con queste lance lunghissime. E Filippo II, che inizialmente governa come reggente del nipote Aminta IV, ma poi si fa proclamare lui stesso re, ma non uccide, diversamente da quello che accadrà poi in seguito Aminta IV come possibile pretendente. Lo farà poi uccidere suo figlio Alessandro, quando morirà poi Filippo II, però questa è un'altra storia e ne parleremo la settimana prossima durante la diretta su Alessandro Grande. E quindi alla fine Filippo II di Macedonia, ora si chiamava così, si faceva chiamare così, inizia la sua campagna militare, la sua campagna di conquiste. Sottomette l'Illiria, sottomette la Tracia, sottomette la Testaglia, la penisola calcidica, e qui distruggerà radendo al suolo la città di Stagira, la città che diede i natali niente proprio di meno che uno dei filosofi più famosi della storia, Aristotele, a lungo prediletto di Platone. E tant'è vero che quando Filippo II chiamerà Aristotele come precettore del figlio alla corte macedone del figlio Alessandro il Grande, Aristotele accetterà, conosceva già Filippo II perché suo padre era stato medico alla Cne, e cioè che Filippo ricostruisca Stagira e che faccia tornare i suoi abitanti venduti come schiavi in giro per la Grecia. E tra l'altro, conquistando la Tracia, le città di Anfipoli, Pinna, Olinto e Potidea, che appunto fecero sì che la Macedonia raggiungesse tra stati annessi, stati che erano protettorati, eccetera, la sua massima estensione territoriale, e quindi venivano già, come vi ho detto prima, poste le premesse per l'impero universale di Alessandro Magno, riuscì ad ottenere il controllo delle miniere del Pangeo in Tracia. La Tracia, fate presente che era una regione, è una regione che comprende parte della Bulgaria, la Turchia europea e parte della Grecia. E il possesso delle miniere del Pangeo, miniere d'oro, resero Filippo ricchissimo, è vero che Filippo riuscì a fare ciò che fece grazie a vittoriose campagne militari, ma grazie anche alla diplomazia, alla corruzione e anche perché comprava con il suo oro, con il suo denaro, chiamiamolo così, possibili avversari, facendosi anche alleati. In Grecia c'era un partito filo-macedone e un partito anti-macedone, capeggiato dal celeberrimo oratore Demostene, autore delle Filippiche, le famose orazioni contro Filippo, di cui vi parlerò tra poco. E praticamente Filippo II riesce a diventare chiaramente un personaggio di primissimo piano, anche grazie a matrimoni diplomatici, come facevano gli antichi faraoni egiziani che celebravano, che avevano più spose, oltre alla grande sposa reale, avevano spose reali minori che servivano per suggellare alleanze diplomatiche con paesi vicini. Lo stesso fece Filippo II di Macedonia, sposando per esempio una principessa Tessala che gli diede un altro figlio, ma un figlio maschio maggiore di Alessandro, e cioè Filippo Arrideo, che però governerà anche con il titolo di Filippo III, ma che però era, si ritiene, malato di mente, epilettico, eccetera. E quindi non era sicuramente un erede credibile, tant'è vero che poi sarà, almeno poi vedremo meglio gli sviluppi della successione di Filippo II, la prossima puntata di Storia del Mondo, settimana prossima. Però diciamo, il diritto alla successione di Alessandro non venne mai messo in dubbio perché il fratello maschio più grande non era all'altezza, non aveva le capacità cognitive per potergli succedere. E quindi sposò anche una principessa illira, sposò una principessa epirota che si chiamava Polissena alla nascita, che dopo le nozze con lui venne chiamata Stratonice e che poi mutò ancora nome in Olimpiade o d'Olimpia, come noi tutti la conosciamo, quando uno dei cavalli di Filippo II vinse una gara alle Olimpiadi di Olimpia, proprio lo stesso giorno in cui nacque Alessandro. E quindi chiaramente tutti questi matrimoni servivano per suggellare, per sancire delle alleanze e dei patti. E quindi chiaramente Filippo II venne visto da molti greci come un pericolo. C'era chi, come il rettore ateniese Isocrate, che era una sorta di leader del partito ateniese filo-macedone, invitava Filippo a pacificare le città greche, a porre fine alle diatribe tra le città greche e a appunto guidare la Grecia contro la Persia per vendicare l'affronto di Serse, l'imperatore persiano, durante la seconda guerra greco-persiana nel 490-89 a.C., scusate, nel 480-79. Nel 490 si combatte la prima guerra greco-persiana, quella combattuta da Dario I e che vide la sconfitta dei persiani nella battaglia di Maratona. Nel 480 si combatté, e 79 si combatté la seconda guerra greco-persiana e appunto, durante la seconda guerra greco-persiana, Serse invase l'Attica, invase Atene, salì sull'Acropoli e bruciò i templi dell'Acropoli. Proprio Isocrate invitava Filippo a vendicare questo terribile affronto, guidando la Grecia tutta contro l'impero persiano. E poi però c'era anche il partito anti-Macedone capeggiato, guidato da un altro retore, da un altro celebre oratore, che è passato un po' alla storia come il più celebre oratore della storia, ecco, detto proprio papale papale, Demostene, il quale riteneva Filippo II un barbaro, ritenendo che Filippo II fosse un monarca, un autocrate, un monarca assoluto, e quindi che volesse assoggettare al suo potere tutta la Grecia, tutto il mondo greco, e che fosse per la Grecia un pericolo, come lo era stato Dario in un primo momento e come lo è stato poi in un secondo momento Serse, e che quindi invitava le città greche a coalizzarsi tra di loro per sconfiggere Filippo II e tutta quanta la Macedonia, che stava un pochino troppo, secondo lui, alzando la cresta. E tanto è vero che alla fine ad Atene riuscì a prevalere il partito filo-macedone. Lo stesso Isocrate, che era il leader del partito, scusate, riuscì a prevalere il partito anti-macedone guidato da Demostene, e Isocrate, che era il leader del partito filo-macedone, invece andò in esilio volontariamente, evitando il processo. Perché era stato accusato di essere stato comprato con l'oro e con il denaro macedone. E quindi le cose in Grecia per Filippo II non si mettevano benissimo. Nel frattempo, Filippo II era intervenuto durante la Terza Guerra Sacra. Che cos'è la Terza Guerra Sacra? La Terza Guerra Sacra era una guerra combattuta all'interno della Amfizionia Delfica, e cioè della Lega Sacra di Delfi. Molti di voi sapranno che a Delfi sorgeva il più famoso oracolo del tempo antico, l'oracolo di Apollo, con la sacerdotessa Pizia che dava i suoi responsi. E praticamente accadde che i focesi, dalla regione della Focide, coltivarono un campo sacro ad Apollo vicino a Delfi, e che quando Tebe, che faceva parte della Amfizionia Delfica, dichiarò guerra ai focesi, i focesi occuparono il santuario di Apollo utilizzando le sue ricchezze per finanziare il loro esercito mercenario. A questo punto Tebe dichiara guerra ai focesi, e i focesi saranno appoggiati, per esempio, dagli Ateniesi, cioè dai nemici di Tebe, e Tebe peraltro si svenò durante questa guerra, perché non aveva certo la possibilità di attingere fondi dall'oro, dal tesoro del tempio di Apollo a Delfi, come i focesi, fino a quando praticamente Filippo II non intervenne. E dopo due sconfitte riuscì a sconfiggere i focesi nella battaglia dei campi di Croco, chiamata così perché, anche perché durante quella battaglia fece indossare ai suoi soldati delle corone di alloro, perché si presentassero come i vendicatori di Apollo, come coloro che vendicavano un affronto fatto dai focesi al dio Apollo, e riportarono quindi questi soldati, guidati da Filippo II, una grandissima vittoria. I focesi continuarono per un breve periodo ad occupare ancora il tempio di Apollo, e poi vennero sconfitti da Filippo definitivamente, e questo fece di Filippo una sorta di vendicatore del dio, e entrò a far parte come presidente della Amfizionia Delfica. E poi che cosa succede? Succede che Filippo cercava un'alleanza con Atene. Filippo ebbe sempre una grande ammirazione verso Atene, perché la considerava una sorta di faro della civiltà e della cultura greca. Ricordiamo il V secolo, l'età di Pericle, quando nella seconda metà del V secolo avanti Cristo vissero ad Atene tutte le menti più importanti del mondo, vissute in quel preciso momento storico, un po' come nella Firenze di Lorenzo il Magnifico nella seconda metà del 1500 d.C., quindi di quasi 2000 anni dopo. E Atene in quel periodo si stava riprendendo dalla sconfitta della guerra del Peloponneso, aveva, diciamo, ricostituito la sua flotta, era in grado di mettere in mare più di 100 navi, non era ancora tornata perché non poteva tornare ai fasti del passato, perché gran parte della sua popolazione maschile, dei cittadini liberi, erano periti durante la guerra del Peloponneso. Però chiaramente aveva sempre una sua importanza, anche perché Filippo non aveva una flotta e quindi pensava di usare quella Macedonia per i suoi scopi, per i suoi obiettivi, e comunque c'era questa soggezione culturale. Filippo era ricco, valoroso, era un eroe, tra virgolette, ma non aveva la nobiltà culturale degli ateniesi, tant'è vero che ebbe sempre un grande rispetto per loro anche dopo la battaglia di Cheronea. E arriviamo alla battaglia di Cheronea. È l'anno 338 avanti Cristo, nella piana di Cheronea si svolge la battaglia che vede Tebe e Atene alleate con altre città greche, ma non con Sparta, combattere contro l'esercito macedone, composto anche da traci e da illiri, guidati da Filippo II. E questa fu la prima battaglia del diciottenne Alessandro Magno, che combatté al fianco del padre guidando la cavalleria degli Eteri. E il suo apporto nella battaglia fu decisivo perché sconfisse il battaglione sacro tebano, gli invincibili guerrieri tebani, battaglione composto da 150 coppie di amanti guerrieri, che erano amici ma che erano anche amanti. E questo perché si riteneva che combattessero meglio per poter proteggersi gli uni con gli altri. E, tra l'altro, Filippo II era sceso in Grecia come presidente della Amfizionia Delfica, della Lega Sacra di Delfi, scusate, perché nel frattempo era scoppiata la Quarta Guerra Sacra. La Quarta Guerra Sacra che, sempre per motivi analoghi, non erano più i focesi perché la Focide venne rasa al suolo, distrutta e i suoi abitanti deportati come schiavi in Grecia da Filippo II e anche in Macedonia. E un'altra città aveva iniziato a coltivare il campo sacro di Apollo, e a questo punto Filippo entra in Grecia perché, cosa che gli era consentita come presidente della Lega Delfica. Però a questo punto Demostene, che in cui il partito antimacedone aveva, come vi ho già detto prima, sconfitto quello filomacedone, invita tutte le città greche a coalizzarsi, come già fecero contro Serse durante la seconda guerra greco-persiana. E perché vedeva in Filippo un nemico, come lo era stato solo in passato lo stesso Serse. I Macedoni erano barbari, Filippo era un monarca assoluto che voleva togliere la libertà alle città greche, le città greche che erano libere, le poleis greche. La Grecia non fu mai un unico regno, era divisa in tante città-stato autonome, le cosiddette poleis. E mentre la Macedonia era un unico regno e Filippo II era un autocrate, per usare un termine più vicino a noi, un monarca assoluto. E chiaramente in certi frangenti, in certe circostanze, è più facile decidere quando si è un paese guidato da un monarca assoluto che ha dei consiglieri, che ha un entourage, che ha un cerchio magico, per usare un termine moderno, ma che non deve sottostare ai voleri e al voto di un'assemblea di cittadini. Invece Atene, che era ancora una democrazia, la prima della storia, doveva chiaramente scontrarsi con i pregi, ma con anche i difetti di un sistema democratico. E un po' come accade oggi quando si dice che durante la pandemia, che durante la crisi economica, che durante il periodo dei sovranismi, è più facile rispondere a certe problematiche del mondo moderno per paesi come la Turchia o come la Russia di Putin, dove non c'è una vera democrazia, che non per i paesi dell'Unione Europea, tutti formalmente democratici, quantomeno. E questo accadeva anche nell'antica Grecia, tra le poleis libere della Grecia e tra il regno di Macedonia retto da un autocrate, Filippo II di Macedonia. E Filippo II cercò di ottenere contro Atene l'appoggio di Tebe, però furono più bravi gli ambasciatori ateniesi che proposero a Tebe di scendere in guerra contro Filippo II, proponendosi di finanziare per i due terzi economicamente la spedizione militare. Tebe accettò la proposta ateniese, anche perché non vedeva di buon occhio una eccessiva egemonia macedone in Grecia. Tra l'altro, Atene, che per un certo periodo di tempo, lusingata da Filippo, era stata alleata di Filippo II, aveva poi mutato idea quando Filippo II aveva catturato la flotta che dall'antica Bisanzio, poi Costantinopoli, con Costantino I Grande, l'imperatore romano, portava il grano, il frumento ad Atene. E quindi la guerra tra Atene e Filippo II divenne praticamente inevitabile. E che cosa accade quindi? Che lo scontro avviene nella piana di Cheronea, e a Cheronea Filippo II ottiene una grandissima vittoria. Da questo momento la Grecia diventa uno stato vassallo della Macedonia, del regno di Macedonia. E mentre Atene viene mandato una guarnigione militare, questo non accade ad Atene, perché Filippo aveva, come vi ho detto prima, una grande ammirazione, anche soggezione verso una città che era la capitale culturale della Grecia, ma del mondo, ma di tutto il mondo antico, possiamo dire. Se la cultura del mondo occidentale nasce in Grecia, è nata ad Atene durante l'età di Pericle. E quindi Filippo, una volta pacificata la Grecia, si propone, seguendo il suggerimento del retore ateniese Isocrate come pacificatore delle città greche, e promuove un accordo a Corinto che porterà alla nascita della Lega di Corinto, di cui facevano parte tutte le città greche, quindi anche Tebe e Atene, ma non Sparta, che rimane da sola, isolata nella regione della Laconia, nel Peloponneso. E quindi la Lega di Corinto era un'alleanza militare che vedeva nel ruolo di egemon, di comandante supremo, Filippo II di Macedonia, mentre le altre polis greche ne facevano parte in modo autonomo e indipendente, ma erano impegnate a mandare le loro truppe in ausilio, in aiuto di Filippo II, qualora questo avesse voluto muovere guerra contro un potenziale nemico. E la Lega di Corinto, tra i suoi primi atti, dichiarò anche guerra alla Persia. Ed ecco finalmente che viene realizzato il sogno di Filippo, ovvero quello di diventare il comandante supremo dell'esercito composto non solo dai Macedoni, ma da tutte le città greche, per vendicare l'offesa fatta contro la Grecia stessa durante la seconda guerra greco-persiana. Ed è proprio quando si sta preparando a attaccare la Persia, tra l'altro manda in avanti scoperte 10.000 uomini guidati dal suo più fedele generale Parmenione, a cui poi si aggiungerà un altro nobile macedone molto influente, Attalo, che decide di celebrare le nozze della figlia avuta da Olimpiadi, quindi sorella buona, tra virgolette, di sangue da parte paterno e materno di Alessandro il Magno, il Grande, Cleopatra, con lo zio Alessandro I Molosso, re dell'Epiro, messo tra l'altro sul trono proprio da Filippo II. Anche l'Epiro, l'antica Albania, era uno stato vassallo, come l'Illiria e come la Tracia e come la Grecia ormai della Macedonia, del regno di Macedonia di Filippo II. E quindi viene celebrato nel 336 a.C., nell'antica Ege, l'antica capitale dove ancora venivano sepolti i re macedoni, sebbene la capitale fosse con Archelao, da Archelao in poi Pella, dove nacque Alessandro Magno. Viene celebrato il matrimonio tra la sorella di Alessandro Magno, Cleopatra, e tra lo zio. Non dovete stupirvi dei matrimoni tra zio e nipote alla corte macedone. Non c'era incesto, scusate, che reggesse a questo. E tra l'altro, se pensiamo che l'imperatore Claudio sposò anche lui Agrippina, che era sua nipote, in quanto figlia di Germanico, suo fratello, quindi l'imperatore romano Claudio, ovviamente. Quindi, insomma, con una dispensa la sposò, però dobbiamo pensare che nell'antichità certi vincoli erano visti con molta meno rigidità che oggi, dove peraltro sono ammessi ancora, perché non incestuosi, i matrimoni tra cugini primi, ecco, se qualcuno non lo sapesse. Comunque, il giorno del suo matrimonio, per le nozze della figlia, vengono organizzate grandi feste. E la mattina, in cui dovevano svolgersi i giochi sportivi al teatro di Ege, si alza molto presto, il teatro è già gremito di gente, e fa Sì, e fa in modo di entrare nel teatro seguito dai due Alessandri, Alessandro I Molosso, suo fresco Genero, e suo figlio futuro Alessandro il Grande, futuro Alessandro Magno. Loro due, lui entra nel teatro 10, loro due lo seguono un pochino dietro, ha voluto che si allontanasse la saguaria del corpo perché voleva farsi vedere da solo, quindi coraggioso entrare con tutta la sua baldanza, peraltro aveva già perso un occhio all'epoca, durante uno dei suoi tanti assedi venne ferito a un occhio da una freccia e questa freccia gli portò via l'occhio, deformandogli parzialmente parte del viso. E tra l'altro, sempre quello stesso giorno, nel teatro era entrata una processione con 12 statue, ognuna delle quali rappresentava le 12 divinità olimpiche, e poi per la tredicesima era giunta la sua statua, quasi a voler iniziare un processo di divinizzazione della persona. Entra nel teatro e accade l'inimmaginabile, l'imponderabile. Pausania, un membro della saguaria del corpo, si avvicina a lui e lo pugnala a morte. Pausania chi era? Pausania era un nobile cortigiano macedone, si dice fosse stato amante di Filippo II in gioventù. Ricordiamo una cosa, che i macedoni erano, i nobili macedoni erano durante la gioventù abituati ad allacciare relazioni omosessuali con i loro maestri, i quali erano amici, ma erano anche pedagoghi, tutori e con i quali non disegnavano di avere anche rapporti sessuali. Vi dico una curiosità: non era ammessa la sodomia, ma il rapporto sessuale all'epoca veniva con. Ovviamente i rapporti tra maestro e allievo non erano i rapporti sessuali, sto parlando, non erano obbligatori. Quando c'erano non era prevista la sodomizzazione, ma che l'uomo più maturo inserisse il membro in erezione tra le gambe del diciamo, discepolo e che lo sfregasse. Questa è una cosa che ho appreso approfondendo la storia macedone per questo mio trittico di dirette, appunto. E quindi l'omosessualità alla corte macedone era vista come normale, soprattutto tra giovani e meno giovani. Dopodiché questi giovani, iniziate la vita e anche al sesso da maestri più adulti, venivano poi lasciati liberi di contrarre matrimoni eterosessuali, di avere figli, eccetera. E quindi si pensa che Pausania fosse stato un amante di Filippo II. Ma perché Pausania ce l'aveva a morte, ce l'aveva così tanto con Filippo II? Ce l'aveva così tanto perché aveva subito un affronto da un nobile macedone molto importante, Attalo. E cioè, praticamente Attalo una sera lo invitò a casa sua per una cena, bevvero, si ubriacarono, lo fece ubriacare e una volta che Pausania era ubriaco lo diede ai suoi stallieri, ai suoi amici, che lo violentarono a turno. Quando poi Pausania ritornò in sé e capì cosa era successo, andò da Filippo chiedendogli soddisfazione contro Attalo. Filippo non voleva inimicarsi Attalo perché era un nobile macedone molto importante e perché aveva appena sposato in seste nozze la sua nipote Euridice, Cleopatra. Euridice, Cleopatra è un nome macedone, ci furono nella storia molte Cleopatre. Noi con Cleopatra conosciamo la regina d'Egitto, che però fu Cleopatra VII, la settima a portare questo nome della dinastia tolemaica, però Cleopatra era un nome macedone. Cleopatra era la sorella di Alessandro Magno, Cleopatra era la moglie, una delle mogli più amate di Filippo II di Macedonia. E quindi non poteva Filippo II inimicarsi lo zio della moglie e quindi cercò di premiare Pausania facendolo entrare nella saguaria del corpo, ma gli disse di insomma fare buon viso a cattivo gioco. Pausania non la mandò giù e lo punì uccidendo. Dopodiché scappò dai cavalli che i suoi complici gli avevano preparato, venne inseguito da alcuni compagni di Alessandro, i quali lo pugnalarono a morte prima che potesse essere processato e dire qualche cosa sui suoi mandanti. E quindi anche qui assistiamo a un processo simile a quello avvenuto, a un evento analogo a quello avvenuto a Dallas, dove Lee Harvey Oswald venne ucciso a bruciapelo, con uno sparo a bruciapelo da Jack Ruby, senza che fosse processato e potesse dire nulla circa i mandanti del famoso omicidio del XX secolo. E qui avvenne lo stesso: Pausania aveva dei cavalli pronto per scappare, ma inciampò, cadde a terra, venne raggiunto dai compagni, dagli altri membri della Guardia Reale, dai compagni dell'Estambra, per ucciderlo prima che potesse parlare. E quindi rimane in dubbio su chi fossero i mandanti di questo omicidio. Ci sono diverse ipotesi. Un'ipotesi è che Pausania abbia agito da solo, senza mandanti eccellenti, senza complici illustri. Un'altra tesi è che Pausania fu una longa manus dei persiani. Filippo aveva dichiarato guerra ai persiani, era appena diventato re di Persia, Dario III, dopo una sorta di congiura di palazzo che aveva visto l'eunuco Bagoas o Bagoa, visire del gran re, del re dei re, uccidere Artaserse III per mettere con il veleno, per mettere sul trono suo figlio, ma poiché pensava che il figlio di Artaserse III volesse ucciderlo a sua volta, fece uccidere anche il figlio di Artaserse III e offrì la corona a un discendente di ramo collaterale della dinastia Achemenide, così si chiamava la dinastia persiana, che poi divenne con il nome di Dario III gran re e fece uccidere l'eunuco Bagoa, da non confondere con l'eunuco amante di Alessandro Magno, e per appunto timore che poi potesse vendicarsi contro di lui. Quindi l'esercito, l'impero persiano era molto debole in quel periodo, in quel preciso tempo storico, periodo storico. Quindi c'è qualcuno che vede la mano persiana, che vede nei persiani la mano che avrebbero armato, coloro che avrebbero armato la mano di Pausania. C'è chi vede nei mandanti Olimpio Olimpiade la moglie più famosa di Filippo II, la quale si era esiliata, era fuggita da Pella dopo che il marito aveva sposato la nobile Macedone Cleopatra Euridice, e questo perché Filippo II amava Cleopatra Euridice e ne era veramente innamorato. Ebbe da lei una figlia, Europa, la chiamò, e questo la dice tutta su quali fossero le sue vere intenzioni, le sue reali intenzioni, conquistare tutta l'Europa. E magari lo avrebbe anche fatto se non fosse morto prematuramente a soli 45 anni. E praticamente molti nobili macedoni pensarono che finalmente il figlio maschio, l'eventuale figlio maschio di Filippo, poteva essere un principe di sangue macedone che poteva succedere al padre come re. E questo perché Alessandro era figlio di Filippo, ma figlio di una principessa straniera di origini epirote albanesi. E qualcuno metteva addirittura in dubbio che fosse figlio di Filippo, perché la madre, che era una domatrice di serpenti, partecipava ai cosiddetti riti dionisiaci, dove si diceva che i partecipanti, uomini e donne, si lasciassero andare a vere e proprie orgie sessuali, e quindi, secondo qualcuno, Alessandro poteva forse essere stato concepito durante queste orgie. E quindi molti vedevano nell'eventuale figlio maschio di Euridice il vero successore di Alessandro e di Filippo II, che avrebbe praticamente preso il posto di Alessandro, successore designato. E quindi, poiché le persone che maggiormente beneficiarono dalla morte di Filippo furono la persona fu il figlio Alessandro, che poi divenne re, ma anche la madre, la moglie e madre di Alessandro, che ritornò dall'Epiro in Macedonia, qualcuno vide se non la mano di Alessandro, quella di Olimpiade, che quando tornò ringraziò pubblicamente peraltro Pausania. E Alessandro forse sapeva, forse non sapeva, forse qualcuno del suo entourage sapeva il fatto che i fedelissimi di Alessandro uccisero Pausania per non farlo parlare, perché non rivelasse quali fossero stati i mandanti di questo omicidio, tra i più famosi e irrisolti del mondo antico, può lasciare qualche sospetto a riguardo. Poi c'è chi invece può vedere come possibile mandante la nobiltà macedone, e questo perché Filippo II voleva diventare un dio, voleva divinizzarsi in vita. Il fatto che dopo le 12 statue olimpiche, delle divinità olimpiche, fece entrare una statua con le sue fattezze, no, era sicuramente indice di questo. Lui era un dio, così come le 12 principali divinità dell'Olimpo. Allo stesso modo fece costruire a Olimpia, nel recinto sacro di Zeus, dove si trovava il tempio di Zeus, un monumento a lui dedicato, il Filippeion, il Filippeo, monumento circolare composto da 18 colonne ioniche, circolare chiaramente. All'interno c'erano delle statue chrisolefantine, cioè parte in oro, parte in avorio, Ricordiamo che era Criso Elefantina, l'Atena Parthenos di Fidia, che era conservata nel Sancta Sanctorum del Partenone ad Atene. E queste statue rappresentavano Aminta III, Euridice, sua moglie, Filippo II con la moglie Olimpiade e con il figlio Alessandro, la Sacra Famiglia, tra virgolette, Macedone con il nonno di Alessandro e la nonna Euridice, Aminta III e Euridice appunto. E anche questo voleva, secondo molti nobili macedoni, manifestava l'intenzione di ergersi, di diventare Dio egli stesso. E quindi potrebbe essere stata una fazione conservatrice della nobiltà macedone a volersi sbarazzare tramite Pausania, approfittando dell'incavolatura, chiamiamola così, di Pausania per eliminare Filippo II. Non si comprende perché, però, cedere di agire durante un evento pubblico, una cerimonia pubblica davanti a tutti, quando era possibile, essendo Pausania membro della Guardia del Corpo, agire nel palazzo in un momento più privato e non davanti a una folla così immensa, così grande. Fatto sta che Filippo muore, venne sepolto, la sua tomba riposò sconosciuta a tutti per molti secoli, fino a quando venne scoperta nel 1977 da un archeologo greco, Manolis Andronikos, nell'attuale città di Vergina, che è stata identificata da Andronikos con la città, l'antica città di Ege. E io ho visitato proprio nei giorni scorsi, sabato, il cumulo di tombe di Vergina, c'è un bellissimo museo con quattro tombe inglobate, la tomba di Filippo II e della moglie Cleopatra Euridice, che poi venne fatto uccidere, vedremo, da Olimpiade, ma lo vedremo alla prossima puntata, quando parliamo di Alessandro, e la tomba di Filippo II è ancora intatta con tutto il corredo funerario, si può ammirare nel museo lo scudo di Filippo II, la sua corazza, la sua armatura, la teca con le sue ceneri, perché lui venne cremato, la corona di mirto d'oro che era molto diffusa come, diciamo, elemento funerario presso gli antichi macedoni. E ora, la certezza assoluta che sia la tomba di Filippo II non l'abbiamo. Secondo alcuni storici, al suo interno non si trovava Filippo II, ma Filippo III Arrideo con la moglie, anche lei Euridice, come la moglie di Filippo II, chiamata anche Euridice II per distinguere dalla prima. Ma però è bello credere che la tomba più bella del cumulo di tombe di Vergina sia quella di Filippo II. Poi c'è un'altra tomba intatta che viene ritenuta la tomba di un principe macedone, molto probabilmente di Alessandro IV, figlio di Alessandro Magno, morto che era nemmeno un adolescente, appena un adolescente, poi vedremo come morirà, e nella puntata questa dedicata alle guerre dei Diadochi. E forse i resti di Rossana, la moglie di Alessandro Magno, principessa Batriana e madre di Alessandro IV, e anche lei vedremo come e da chi sarà uccisa. E quindi questo è quanto. Queste sono le gesta di Filippo II di Macedonia, uno dei più grandi re della storia, regnò 24 anni, senza di lui non ci sarebbe mai stato Alessandro Magno. La sua figura è dalla storia un po' dimenticata proprio perché la figura di Alessandro Magno lo ha, sebbene regnò 10 anni meno di lui, 13 contro 24, però lo superò in tutto e per tutto. Ma badate bene, non sappiamo cosa avrebbe fatto Filippo II se non fosse stato ucciso a un'età ancora abbastanza giovane, 45 anni, quando si apprestava a combattere contro la Persia. E comunque fu Filippo II a rendere possibile l'impresa di Alessandro, perché fu con Filippo II che la Macedonia diventa un grande regno e che i macedoni diventano da montanari e pastori un grande esercito. Grazie a tutti, spero oggi è durato un po' di più, ma ne valeva la pena secondo me. Spero di non avervi annoiato e vi do appuntamento a sabato da Roma, parliamo ancora di storia antica, in diretta da Roma davanti al Colosseo, interrompiamo per un po' la storia greca, parleremo della dinastia Flavia, riprendendo la storia della Roma imperiale. Grazie a tutti, buona serata e viva la storia greca! Viva l'antica Grecia, patria della cultura occidentale e patria della cultura moderna. Ciao a tutti!